All'inizio di luglio. Noemi intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Partì dunque con le due nuore da quel luogo dove risiedeva e si mise nel cammino per tornare nel paese di Giuda. Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. E le baciò. Ma quelle scoppiarono a piangere e le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. Noemi insistette: tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? Ho forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarvi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarli? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di me. Di nuovo esse scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera. Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo Dio. Torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth replicò: non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te. Perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più. Esse continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in subbuglio per loro, e le donne dicevano: ma questa è Noemi. Ella replicava: non chiamatemi Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi Noemi, se il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così dunque tornò Noemi con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.
Allora, iniziamo, ecco. Fino adesso ai nostri incontri abbiamo visto ciò che sta, che guida i nostri, questo nostro approfondire la scrittura, quello che la Chiesa ci dice, il Concilio ci ha insegnato, ecco, riguardo alla parola di Dio. Allora oggi cominciamo a vedere questi tre piccoli libri che, come si diceva prima, sono abbastanza sconosciuti, poco frequentati, diciamo, E questo è uno dei motivi per cui l'ho scelti. L'altro motivo è che hanno come protagoniste delle donne. E dato che spesso si dice che la Bibbia è misogina, cioè odia le donne, vede le cose dal punto di vista degli uomini, il che è anche vero, non è che voglio dire che non esista questo, ma questi libri, insieme anche a altri, ma ci fanno invece vedere come esiste anche uno sguardo femminile nella Bibbia, come esistono donne intraprendenti, coraggiose, come si è intitolato questo ciclo, diciamo, di Lezio, facendo riferimento proprio al fatto che tutte queste donne in qualche modo sono state all'origine di un momento di salvezza. Il popolo era in pericolo, e, a parte Ruth, che però poi alla fine vedremo. È la bisnonna del re Davide e quindi è antenata di Gesù. E noi leggeremo nella vigilia di Natale, nella messa, il Vangelo della genealogia di Gesù, e nel Vangelo di Matteo ci sono una infinità di personaggi maschili e ci sono cinque donne, e queste cinque donne, una di queste cinque donne è proprio Ruth. E allora ecco che alla fine Ruth, se non è salvezza del popolo, è però origine del popolo in qualche modo, è origine di una della salvezza definitiva del popolo. Allora ecco, questo libro, piccolo libro, che appunto prende il nome dalla sua protagonista, da una delle sue protagoniste, meglio dire, Ruth, ci racconta una vicenda molto ordinaria, se volete, anche sconosciuta. Non si tratta di re, non si tratta di battaglie, ma da un mondo lontano ci arriva questo racconto, questa storia, che diventa molto vicina a noi per i temi che tratta. Si parla di solidarietà, di giustizia, si parla dell'opera di Dio nella storia, si parla, molto attuale, del rapporto con gli stranieri. In questo momento il Papa, no, è andato anche, passerà, ecco, a incontrare anche tanti migranti. Comunque parla di persone diverse da noi, quindi è un libro che ha anche tanto da dirci. Questa Ruth è una donna straniera, appunto, e è una donna straniera che viene da un popolo che non è un popolo qualsiasi per Israele, perché viene dalla terra di Moab, che è uno dei nemici storici, si potrebbe dire, di Israele. È un popolo coinvolto nell'incesto che, ecco, origina dall'incesto delle figlie di Lot con il padre, no? Lot, che era il nipote di Abramo, che aveva preso dimora a Sodoma e che viene avvertito e quindi scappa al momento della distruzione da parte di Dio di Sodoma e Gomorra, e c'è questo episodio, ecco, delle figlie che si uniscono al padre, ecco, e E da questo nascono dei popoli, tra questo anche Moab. Ci sono tante guerre, si potrebbe dire. Diceva appunto, è un po' il popolo nemico di Israele per antonomasia, tanto che nel libro del Deuteronomio si proibisce la presenza di Moabiti nelle assemblee religiose di Israele. L'Ammonita, questo era un altro popolo nemico, e il Moabita non entreranno nella comunità del Signore. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. E vedete però, no? Come a volte noi abbiamo delle idee stereotipe, no? Su anche gli atteggiamenti, i rapporti, le idee di Israele nella storia della salvezza. Questo era nella legge di Dio, nella Torah, questa prescrizione, eppure una Moabita diventa la bisnonna del re Davide. E ecco, attraverso questa storia semplice e ordinaria si incontrano dei grandi personaggi, delle grandi persone, si potrebbe dire, che vivono la loro vita in relazione con Dio, vivendo la fede di Israele, incarnandola quotidianamente nella storia di tutti i giorni. Questo libretto fa parte di quei cinque libri che in ebraico si chiamano Megillot, che significa rotoli, che erano i libri, che sono tuttora i libri che Israele legge per intero in certe festività. E il rotolo, il libro di Ester, viene letto in occasione della festa di Pentecoste, che si chiama anche la festa delle settimane, che originariamente, che è una festa di pellegrinaggio, originariamente era legata alla mietitura del grano e dell'orzo, e a cui poi è stato collegato anche la memoria, la celebrazione dell'alleanza di Dio con il popolo al Monte Sinai. La notazione che finisce il primo capitolo che noi abbiamo sentito, arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo, probabilmente è un po' l'origine del legame di questo libro con questa festa. Nella Bibbia ebraica, di spesso questo libro ha trovato diversi posizionamenti, diciamo, ma allora, nella Bibbia cattolica, nella nostra Bibbia, per l'inizio, subito, il primo versetto dice: accadde nei giorni in cui governavano i giudici. Quindi la storia è posizionata, è collocata storicamente tra l'epoca dei giudici e l'epoca e prima dell'inizio della monarchia. Quindi nella nostra Bibbia cattolica è posto appunto il libro di Ruth dopo il libro dei giudici. I primi libri della Bibbia sono, no, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudici, Ruth, primo libro di Samuele. Proprio perché, appunto, e poi vedremo, questo è importante. Invece, nella Bibbia ebraica ha avuto diverse posizioni. Diciamo la più comune è dopo il libro dei Proverbi. Perché il libro dei Proverbi finisce con il cosiddetto elogio della donna forte. Cioè, bellissimo il capitolo, la prima parte del capitolo, no, la seconda parte del capitolo 31 dei Proverbi, è l'ultimo capitolo del libro dei Proverbi, che c'è questo ritratto della donna forte. Potete andare a leggerlo perché è molto bello. E Ruth è vista proprio come questa donna forte, la realizzazione di quell'ideale, diciamo, posto a conclusione del libro dei Proverbi, che di solito si interpreta come questa donna forte, cos'è? È la sapienza divina. Ma ecco, è stata vista come incarnata in questo personaggio, Ruth, che tra l'altro nel capitolo 3 è proprio chiamata donna forte, Chesed Hahil. È una donna quindi dal carattere fermo, che lavora generosamente. Ho detto più di una volta, questo piccolo libro, è vero, sono 4 capitoli, quindi se l'avete guardato e se lo leggete fate opera buona e giusta, perché tra l'altro è molto breve appunto, e 4 capitoli che corrispondono a 4 momenti proprio della vicenda che viene raccontata. E elemento che questo libro ha in comune con un po' altri libri dello stesso genere della scrittura è che Dio non interviene direttamente. Non ci sono miracoli, non ci sono sogni, visioni, rivelazioni. Dio interviene solo attraverso la storia. Nella storia e attraverso la storia. E solo alcuni, all'inizio e alla fine, ci sono citati interventi di Dio, come vedremo. E sempre come un Dio che dona un futuro. Rappresentato dal pane, dal cibo si potrebbe dire, e dalla discendenza. Qualche altro elemento un po', ecco, che bisogna considerare all'inizio per inquadrarlo un po', è la datazione. Quando è stato composto questo libro? Non diciamo da chi, perché tanto non sappiamo da chi, quindi non è. Però per quanto riguarda la data di composizione è più importante, anche qui però ovviamente sono ipotesi, ma la più accreditata è che il libro sia stato composto dopo l'esilio, cioè dopo il 539 avanti Cristo. E questo è rivelato dal fatto che si parla appunto del problema dei matrimoni misti, no? Matrimoni tra ebrei e non ebrei. Tutto poi verrà centrato nella parte successiva, nel matrimonio, ecco, che Ruth fa con un ebreo. E proprio quel tempo, dopo l'esilio, che era il tempo di Ezra e Neemia, una delle decisioni più importanti era stata quella di allontanare le donne straniere sposate ai giudei, rimandandoli a casa per mantenere pura la razza, ma più che la razza, il problema era proprio la religione. Il culto a Dio, perché ci sono delle cose in cui fin dall'antichità alla fine erano le donne che trascinavano gli uomini. E nella Bibbia si trova tante volte donne straniere, pagane, che corrompono i re o personaggi importanti, portandoli lontano, facendoli diventare idolatri. Allora la paura, ecco, al momento del ritorno dall'esilio, era quello proprio che questa, la presenza di donne straniere, quindi pagane, portassero gli uomini ebrei a unire, cosa che poi effettivamente in certi luoghi, tipo la Samaria, capitò, ecco, al culto di Dio il culto di altri dei. E quindi ecco che c'è stata questa decisione di rimandare indietro le donne. Invece qui, ecco, il lettore è chiamato a superare le barriere, i confini e le chiusure. Dio agisce nella storia e senza limiti, senza confini, senza pregiudizi. Tanto che appunto la nascita del re Davide, dal quale discenderà il Messia, è preparata proprio da una donna straniera che non è discendente di Abramo. La storia del libro già l'abbiamo capito fondamentalmente da quello che abbiamo letto come, diciamo, apertura del nostro incontro. È la storia di un viaggio, fondamentalmente, che è sì un viaggio geografico. Si parte da Betlemme e si va a Moab e poi dopo da Moab si ritorna a Betlemme. Ma è un viaggio, si potrebbe dire noi oggi, esistenziale, dall'amarezza alla gioia, dalla sterilità alla fecondità. È un viaggio di fede, perché si passa dalle divinità straniere al Dio di Israele. È anche un viaggio politico, se vogliamo, perché si passa, è il passaggio, avevamo detto, il ponte dal governo dei giudici al regno di Israele. Tutti questi temi sono già presenti in questo primo capitolo che noi abbiamo letto. E come abbiamo detto, la storia è ambientata al tempo dei giudici. Quindi fra l'ingresso nella terra promessa, che era avvenuto con Giosuè e poi si è consolidato con questo tempo dei giudici, quindi tra l'ingresso nella terra promessa e l'inizio della monarchia circa il 1000 avanti Cristo. Questa è l'ambientazione. Una cosa poi è quando è stato scritto, è diverso. È un po', scusatemi, ma il riferimento letterario come Promessi Sposi, che Manzoni le scrive nel 1800, ma sono ambientati nel 1600, perché c'era un preciso genere letterario che era il famoso romanzo storico, no? Ecco. E qui è la stessa cosa, ecco. È scritto in un tempo successivo, ma è ambientato prima per il messaggio che si vuole dare. Quindi questo inizio, si parla del tempo dei giudici, alla fine poi si parlerà di Jesse che generò Davide, quindi si inizia con i giudici e si finisce con la menzione del regno. Quindi proprio questo ci dà l'impressione che il libro indichi la strada che si deve fare, che Israele fa, diciamo, dall'uno all'altro. E è un passaggio importante, perché il periodo dei giudici, ora non lo possiamo approfondire, ma era stato un periodo di violenza, di guerre, anche di sconfitte di Israele, e di anarchia se vogliamo, perché i giudici non erano guide politiche, erano più guide militari, quindi tanto che nel libro dei giudici proprio in più punti si dice: in quel tempo non c'era un re in Israele, ognuno faceva come gli sembrava bene. Da questo tempo di violenza, di caos un po' si potrebbe dire, ecco, il libro di Ruth ci traghetta alla monarchia, dove appunto Israele assume una connotazione e una conformazione di uno Stato, si potrebbe dire, piccolo ma organizzato, cosa che non era prima. E questo porta, ovviamente, non porta a meno violenza, perché dopo anche Davide di guerre e di violenze ne farà tante, ma ad una appunto maggiore ordine, si potrebbe dire, anche nella vita del popolo. E importanti, significativi da questo punto di vista, sono i nomi che noi troviamo in questo libro, perché indicano proprio la lettura che viene fatta di questo passaggio. Il marito di Noemi, che viene citato nell'inizio proprio del libro, che noi non abbiamo letto, noi abbiamo cominciato dal versetto 6, perché sennò era molto lungo il capitolo. Allora, il marito di Noemi si chiama Elimelech, che vuol dire il mio Dio è re. È un nome che è una professione di fede, ma a un certo punto, quando si inizia il regno, il popolo pretende un re uomo. Non è più Dio, non gli basta più Dio come re, ma vuole un re uomo. Quindi questo è un problema per la fede di Israele. La morte di Elimelech, allora, qui significa che non è più vero per Israele che il suo re fosse Dio. Il nome di Elimelech proclama: il mio Dio è re, il mio re è Dio. Quando il popolo pretende un re uomo, Elimelech muore, c'è la morte di Elimelech, quindi non è più vero che Dio è il mio re. E poi ci sono il nome di Noemi, che significa grazia, che però pretende, poi abbiamo sentito alla fine del primo capitolo, di essere chiamata Mara, che significa amarezza. Dall'amore fedele di Dio per il popolo è nato Noemi, la grazia, l'amore per il popolo stesso. Quando il popolo riconosceva Dio come re e signore, viveva dell'amore di Dio, della grazia di Dio. Ma quando è subentrato il re uomo, sono incominciati gli abusi, perché il re Dio non era più lo sposo di Israele. E quindi la conseguenza è che la vita del popolo si è riempita di amarezza. Passaggio da grazia a Mara. E poi i nomi dei due figli, anche questi sono nei primi versetti che noi non abbiamo letto, Malcon e Chilion, che significano malattia e fragilità. i due figli, Israele e Giuda, i due regni, no? Che poi dopo diventeranno, Israele da un regno solo diventerà due regni, eh? Quindi Israele e Giuda, che sono i due figli nati dall'alleanza tra Dio e il popolo, ripudiando Dio e andando dietro agli idoli, diventano malati e fragili, sono stati esiliati, hanno sposato altre razze, sono diventati appunto idolatri e si sono dimenticati delle loro radici, della loro radice che era l'alleanza con Dio, e per questo e quindi morirono. Questi sono i nomi principali, poi ce ne sono altri, ma che ora adesso poi vedremo anche. Tutto comincia a causa della carestia. Noi non abbiamo letto all'inizio, ci fu una carestia nel paese. E la carestia era qualcosa di molto comune nell'antichità, causata da tante situazioni come la siccità, le invasioni delle cavallette, le locuste, dalle guerre, dagli abusi dei ricchi, dei latifondisti. E ci furono molte, nella Bibbia sono raccontate svariate carestie, sia al tempo di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, anche di Elia, no? Quindi la storia di Ruth è collegata attraverso questo elemento della carestia alla storia dei patriarchi, soprattutto a quella di Abramo, dove con cui il libro di Ruth ha le due mancanze fondamentali, i due problemi, diciamo, fondamentali. La carestia, appunto, e la mancanza di discendenza. E proprio la carestia spinge questo uomo, Elimelech, di Betlemme, a emigrare in Moab, che è in Transgiordania, a est del Mar Morto. Emigrare significa abbandonare la propria patria, diventare stranieri. E anche questo, ecco, lega la storia ad Abramo e ai patriarchi. Anche loro erano stati stranieri, avevano dovuto lasciare la loro terra. E da Betlemme giungono quindi nelle campagne di Moab. Betlemme, sappiamo, significa la casa del pane. Ma in questa casa del pane non c'è più pane. E allora siamo costretti ad andare, a partire. Si arrivano la terra straniera, ma lì subito Elimelech muore. E dopo 10 anni di matrimonio anche i figli muoiono. Avevano sposato appunto 2 moabite. E anche 2 figli muoiono senza lasciare una prole, con allusione alla sterilità delle donne straniere, alla sterilità che il matrimonio con gli idoli non porta vita. E la morte, quindi, che fa irruzione, guardate, muoiono tutti gli uomini, rimangono solo le donne, no? E questo che cosa ha di conseguenza? Toglie la possibilità del futuro, perché solo donne, non c'è la possibilità del futuro, è la discendenza, se ci sono solo donne, come se ci fossero solo uomini, A questo punto, quindi, queste tre donne diventano le protagoniste del racconto. Ma la principale, la centrale, è Noemi, che è la suocera, che si trova appunto in questa situazione disperata e apparentemente senza via d'uscita. È straniera, è fuori dalla sua terra, è fuori dal suo clan, perché essere stranieri aveva, soprattutto per quel tempo, una conseguenza molto importante. Era non avere il tessuto, si potrebbe dire, la rete di relazioni, che erano quelle che difendevano, che sostenevano. Quando qualcuno aveva problemi, aveva difficoltà economiche, di vita, qualsiasi genere, era la famiglia, il clan, non in senso mafioso, è la famiglia, era il clan che proteggeva e che sosteneva. Lei si trova invece in una situazione che sembra senza via d'uscita, è sola con le nuore, e in questo dramma però c'è un segnale di speranza, perché i due figli morti, che erano adulti, erano sposati, vengono invece chiamati con la parola che di solito che viene usata per i bambini piccoli, parola che poi dopo riapparirà alla fine quando nascerà finalmente un erede, un bambino. E allora ecco, qui già c'è questo elemento di speranza, un raggio, si potrebbe dire, in questa parola, Yeled, che vuol dire un bambino. Invece erano figli, ma erano figli adulti, erano sposati. Non viene usato mai nella Bibbia questa parola per un uomo sposato, solo qui, Yeled, con la Y. E allora alla fine, ecco, rimane Noemi senza marito, cioè senza Dio. Dio è il mio re. E senza figli, quindi senza futuro. Allora la fede di Noemi è estenuata, si potrebbe dire. È incapace di dare senso al presente, è incapace di fare memoria del passato, e è incapace di aprire il futuro. È sola, e quando ci si trova in questa condizione di non poter riconoscere il bene della vita, perché il bene nella vita lo fa Dio. E se io non ho la fede per riconoscerlo, mi trovo in una situazione di solitudine. Non si capisce più niente, non si capisce più neppure se stessi. Questa è la condizione che indica questa vedova. Ma c'è una svolta, perché nonostante tutto Dio interviene. Infatti Noemi decide di tornare perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Ecco qui il primo intervento di Dio in questa piccola storia. L'altro sarà alla fine, connesso con il concepimento di Ruth. E sono i due interventi di Dio, all'inizio e alla fine, che rispondono a quei due problemi del racconto di cui abbiamo accennato: la mancanza di pane e la mancanza di figli. E qui è interessante, è il primo momento, diciamo, dove si vede l'intraprendenza anche delle donne nella Bibbia, anche si potrebbe dire il ruolo attivo svolto dalle donne nella storia della salvezza, perché Noemi fa quello che una donna in genere non era autorizzata a fare, cioè prende una decisione, e prende una decisione fondamentale. Dice il testo: si alzò. Si alzò. Questo alzarsi dice la volontà, la decisione, l'intraprendenza, appunto. Ma se noi andiamo al Nuovo Testamento, questo è un verbo, il verbo cum in ebraico, che sarà il verbo della risurrezione, sarà il verbo della, che è il primo movimento della conversione, e vedremo che qui è pieno anche dell'altro verbo tipico della conversione, che è il verbo tornare. È il verbo della conversione, dell'inizio. Cosa dice il figlio prodigo? Rientrò in se stesso e disse: mi alzerò e andrò da mio padre. E lei decide di alzarsi, decide di lottare per il futuro della sua famiglia e si mette in viaggio per tornare a Betlemme. È l'inizio questo di una vera e propria conversione. Come dicevo, in questo capitolo appare ben 12 volte il verbo tornare, il verbo shuv, che è proprio il verbo della conversione, che esprime attraverso quest'idea del ritorno il convergere a Dio, alla sua parola, al suo amore. Come dicevo, il figlio prodigo Noemi decide di tornare al luogo che l'ha generata. Lì si torna. Però le due nuore sono moabite, per cui sarebbe logico che loro restassero lì dove sono. Per Noemi tornare significa proprio quello che vuol dire, no? Tornare nel luogo da cui era partita. Invece per le due nuore, che si chiamano Orpa e Ruth, questo tornare è andare in un luogo sconosciuto. Ma loro non si fidano del luogo. Perché possono decidere di tornare in questo luogo sconosciuto? Perché loro non cercano un luogo, ma loro seguono la suocera, loro seguono Noemi. Perché? Perché le vogliono bene, hanno un affetto sincero per lei, è l'amore che le muove ad affrontare anche un viaggio, appunto, sconosciuto. Tre donne, tre vedove sole che partono. Queste tre donne sono tre donne povere anche, sono tre donne, sono vedove, sono povere, ma che si vogliono bene. È difficile immaginare un gruppo più debole, più indifeso, ma è altrettanto impossibile pensare un gruppo più forte, più coeso, perché sono unite dall'amore che le lega. Ma Noemi, donna pratica, si potrebbe dire di buon senso, invita le nuore a rimanere nella loro patria, a tornare dalle loro famiglie, perché lei conosce la durezza del viaggio, l'ha già fatto all'andata, poi adesso sono anche sole, e poi si preoccupa per il loro futuro, perché per una donna il futuro era un matrimonio con dei figli. Se loro rimangono in Moab potranno rifarsi una famiglia, potranno sposare un uomo del loro popolo e della loro religione. Quindi le benedice, chiede al Signore di usare bontà verso di loro e le invita a tornare alle loro case. Il Signore vi conceda di trovare riposo ognuna nella casa di suo marito. Il Signore usi verso di voi amore. Versetto 8. Così come voi avete fatto con i morti e con me. Qui il testo usa una parola bellissima e una delle parole più importanti dell'Antico Testamento, il termine chesed, che vuol dire che è un atteggiamento di benevolenza verso qualcuno a cui si è legati da un impegno, da una relazione stabile. E la chesed è un atto di bontà da cui dipende il benessere delle persone verso cui è rivolto. È un po' paragonabile, anche se difficilmente traducibile, ma si può paragonare alla fedeltà, alla dedizione. Loro si sono, dice Noemi, comportate in modo corretto con i suoi figli e con lei. E però lei adesso è consapevole di non avere la possibilità di assicurare a loro più niente. Non può restituire niente di quello che loro hanno donato. E allora lei le lascia libere da ogni impegno nei suoi confronti. Loro hanno diritto a una nuova vita che Noemi non può assicurare loro. E Noemi dice una cosa forte, che lei non ha più possibilità, lei non può più dare nulla, lei ha solo amarezza da offrire. E per questo per due volte le invita a tornare indietro, ma loro rifiutano, non vogliono staccarsi da lei, vogliono tornare con lei a Betlem. E Noemi allora prende in considerazione tutte le possibilità, no? Anche se io mi sposassi e avessi un marito, partorissi, voi non potete aspettare che il figlio cresca, Non c'è niente più niente da fare. Qui Noemi è ragionevole. In fondo a quello che dice ha una sua logica, una logica umana, che viene accolta da una delle due nuore. Le reazioni La reazione delle due nuore è opposta. Orpa, che significa spalle, nuca, proprio a indicare che gira le spalle, no? Bacia la nuora, la suocera, scusate, e torna indietro. Ma vedete, se leggiamo, abbiamo ascoltato bene, non viene giudicata per questo. Non c'è un giudizio, non c'è una considerazione di valore di quello che lei fa. Lei fa quello che Noemi le chiede e accetta questa logica umana. Ruth invece non ci sta. Lei ha deciso di aderire a Noemi e qui al versetto 14 c'è un verbo, ci sono due verbi. No, versetto 14 c'è un verbo perché l'altro è il versetto 15, è il verbo davak, che significa proprio aderire, stringersi, attaccarsi, che viene usato di solito nell'Antico Testamento per le relazioni di amicizia, ma anche nelle relazioni di tipo sessuale, nei contesti di alleanza, per esempio nel Deuteronomio. Viene usato questo verbo per indicare proprio l'adesione alla volontà di Dio. Primo verbo, quindi, davak, Noemi aderisce, si attacca, non Noemi, scusate, Ruth si attacca a Noemi. Il secondo verbo, chatzav, non vuole lasciarla. Per lei abbandona suo padre e sua madre, come un uomo prende in sposa la sua donna. È interessante perché proprio questi due verbi sono i verbi presenti in Genesi 2,24, quando si dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi a sua moglie e saranno una cosa sola, quindi per indicare questo legame. E quindi la decisione di Ruth appare proprio la volontà di legare la propria vita in modo indissolubile a quella di Noemi, senza pensare e senza considerare quello che Noemi può restituirle. Ruth ha deciso di condividere tutto, la sua vita e il suo futuro soprattutto, con Noemi. Una decisione motivata dall'amore, abbiamo già visto. Non ci sono altri interessi, secondi fini. Andare a legarsi al popolo di Israele, popolo piccolo, insignificante, non avrebbe per lei, non sarebbe stato nessun vantaggio. Lei aveva tutto da guadagnare a rimanere dove era. Ma quello che la muove è l'amore. E abbiamo detto, il comportamento di Orpa non è giudicato negativamente. Quindi il confronto fra Orpa e Ruth non è un confronto da porre sul piano del buono o del cattivo. Orpa non ha scelto male e non ha scelto qualcosa di male, ha scelto in modo ragionevole. Ruth ha scelto qualcosa di più, ha scelto di farsi solidale, ha scelto di non inseguire il sogno dei bei tempi passati. Ha scelto il volto di un Dio diverso, il Dio di Noemi, sul quale neanche Noemi ormai sembra scommettere più, no? Dice, aveva detto che Dio mi ha La mano del Signore si è levata contro di me, versetto 13. E questa è la scommessa di Ruth, su un patto umanamente improbabile, ma è una scommessa sul vero volto di Dio. E Ruth è una donna, è interessante perché questo è possibile, perché adesso Ruth è una donna libera. Quando una donna era dipendente prima dal padre e poi dal marito, adesso con la morte del marito tutto è cambiato, adesso lei è libera di scegliere. E ciò che per lei conta è solo il vincolo affettivo che la unisce a Noemi. E lei adesso può, e adesso è lei che può scegliere a chi appartenere. Può scegliere i propri affetti e la propria fede. E questo ovviamente è eccezionale, perché... non era facile questo, in quel tempo, cambiare popolo, cambiare religione, cambiare famiglia, patria, era assolutamente eccezionale. La scelta di Ruth è bellissima, perché ognuno di noi è chiamato a decidere a chi vuole legarsi, a chi vuole appartenere, a che cosa vuole rinunciare. Le persone per motivi diversi sono anche a volte chiamate a rinunciare alla propria identità, alle cose più importanti, per scegliere di appartenere stabilmente a un'altra realtà. L'identità è disponibile solo alla libera scelta, non c'è niente che può condizionarla in questo senso. Libera scelta è responsabilità. E allora, ma che cos'è che la porta a rinunciare definitivamente a ciò che una donna poteva in quel tempo legittimamente aspettarsi, un marito, i figli, una sicurezza, per andare in una terra straniera con una suocera vecchia e senza futuro? Il legame di Ruth con Noemi è proprio un affetto, come abbiamo già detto, forte, sincero, scelto, non motivato dai legami familiari acquisiti, perché è la suocera, no, è perché è Noemi. Ruth lo dice chiaramente, lei non vuole tornare indietro, indietro da te, dice il testo ebraico, Cioè il riferimento è proprio il suo rapporto con Ruth. Ruth ha già deciso, ha deciso di tornare, ma il suo tornare non sarà alla sua terra e al passato, ma sarà un tornare verso un'altra direzione, che è lo stesso tornare di Noemi. Le sue radici saranno quelle di Noemi. Il tuo popolo è il mio popolo, e il tuo Dio è il mio Dio. Questo tuo, mio, questo ritmo parallelo del pronome possessivo, che esprime proprio il legame tra queste due donne. che poi è lo stesso legame che c'è tra Dio e il popolo. Io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Allora, da adesso, per libera scelta, Ruth lascia le sue radici, consegna la sua identità e il suo futuro al Dio di Noemi. Neanche la morte, il sepolcro, le potrà separare, dice. Ruth decide di condividere tutto con Noemi, la via, il viaggio, la casa, il popolo di appartenenza, Dio, la vita e la morte. E a questo punto Noemi capisce che Ruth è removibile e non insiste più. Da ora in poi avranno un unico futuro, percorreranno insieme il viaggio per tornare a Betlemme, ma anche il viaggio della vita. Abbiamo visto che tutto comincia a Betlemme, era cominciato a Betlemme, e tutto a Betlemme si conclude. E c'è interessante il rapporto tra il versetto 1 del capitolo 1 e il versetto 22, che è l'ultimo, dove con una forma chiastica si dice, cioè di incrocio, di collegamento ribaltato si potrebbe dire, si vede come c'è un cambiamento, c'è un cambiamento importante in questa storia. E al ritorno Noemi sembra sia riconosciuta, perché le donne di Betlemme dicono: ma questa non è Noemi, a parte l'iperbole che dice tutta la città, no? Ecco, chiaro, non è che c'è da intendere che tutta la città, questo è un'iperbole per dire come, ecco, questo è un momento fondamentale nella storia. E Noemi si rivolta, si potrebbe dire, protesta con le donne, perché la chiamano Noemi, che vuol dire, appunto, abbiamo visto, grazia, dolcezza, e lei dice: no, chiamatemi Mara, cioè amarezza, perché Dio mi ha resa amara e ha reso la mia vita amara. E parla di Dio adottando un vocabolario che è un po' un vocabolario giuridico, che presenta la sua situazione come un giudizio da parte di Dio. E dice che Dio l'ha svuotata, perché gli ha preso il marito e i figli, l'ha resa vuota di figli, di sicurezza, di speranza, di futuro. Ormai la sua vita sembra finita. È vero, lei è tornata, è viva, ma in questo ritorno per lei non c'è altro che vuoto e amarezza. Ma in realtà Noemi non è tornata vuota a Betlemme, è tornata con Ruth. Anche se lei in questo momento sembra non accorgersi, non si rende conto di che cosa significa. E Noemi legge la sua storia, la sua vita, alla luce dell'intervento del Signore. Perché quello che gli è capitato non può essere che un castigo di Dio. E lei non si rende conto che ancora non sa che da Ruth, che significa consolazione, riceverà appunto conforto e consolazione, riceverà un futuro che Dio gli donerà proprio attraverso Ruth, che sarà un bambino. questa Ruth che non ha accettato le regole del buon senso, che si è affidata di Noemi e si è affidata al suo Dio, e lei sta scommettendo su un Dio da un volto diverso, un Dio che sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, e sceglie ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Allora ecco, alla fine di questo primo capitolo, Ruth è la Moabita che è diventata colei che è tornata. La traduzione è fatta, va bene, in italiano, giusta, diciamo, del versetto 22, però nel versetto 22 c'è solo il verbo tornare. Noemi tornò e Ruth, la Moabita, sua nuora, con lei, che tornava dalla campagna di Moab. E in ebraico qui non si capisce bene, non è chiaro, se la seconda volta il verbo tornare è riferito a Noemi o è riferito a Ruth. E a noi invece piace pensare proprio che anche Ruth è colei che è tornata, ha legato la sua vita a Noemi e adesso ne condivide anche l'identità di ritornata. È in questa condivisione di destino che si apre l'orizzonte di un futuro nuovo, carico di speranza. Ruth insieme a Noemi arrivano a Betlemme, abbiamo detto prima, quando si cominciava a mietere l'orzo, quindi in un tempo di gioia, in un tempo di festa, in un tempo di abbondanza. Allora ci sono delle promesse che emergono. A Betlemme vuol dire ancora casa del pane. E l'altra promessa è che nel tempo della mietitura c'è una fondata speranza di trovare pane. Quindi Noemi sembra qua non accorgersi, no? Non è in grado ancora di intravedere questo. La sua situazione è radicalmente cambiata. E guardate, non è cambiata, cioè è vero, è cambiata per l'intervento di Dio che ha dato pane di nuovo al suo popolo, ma è cambiata per l'amore con cui Ruth si è legata a Noemi. Cioè c'è sì al fondo un intervento di Dio, ma quello che soprattutto, che in prima battuta diciamo c'è, è questa scelta, questa decisione di aggrapparsi e non lasciare da parte di Ruth Noemi. Allora la presenza di Ruth e la circostanza della mietitura lasciano intuire che forse una soluzione al problema di Noemi è possibile. Come e se si realizzerà ancora non si sa, ma noi capiamo, possiamo capire da tutto questo che Ruth giocherà un ruolo fondamentale per Noemi, che era partita piena in tempo di carestia e ora torna, ma non vuota, con Ruth, che le apre un futuro di speranza.